capo del mio, al salute del cuore della tua grazia, io fiorirò nel campo del mio, al salute del cuore della tua grazia, poi io
il mio riposo, la mia libertà.
llamo el Padre, 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 Padre. Si en Dios sigo,
era perduto ed è stato ritrovato. La parabola, abbiamo visto il passato, veniva intitolata La parabola del figlio prodigo. E qui commettevamo due errori. Il primo, nell'essere il peccato del figlio più giovane solo come un peccato di sperpero. E quindi perdere di vista la radice del suo peccato, quella che abbiamo cercato di cogliere ieri. Poi c'è un altro errore, di lasciare in ombra l'altro fratello. Provate a guardare nella Bibbia quella che avete a casa, dal punto di vista narrativo, ossia di parole scritte utilizzate, quello che viene detto, la quantità di parole usate per il figlio maggiore, ma scusate minore, sono uguali a quelle utilizzate per il figlio rimasto a casa, quello maggiore. Eppure chissà perché nella nostra mente rimane sempre un figlio sullo sfondo. Ecco perché giova intitolarla in entrambi i casi, forse la parabola del padre, dicevamo, prodigo nell'amore, perché se c'è uno che è prodigo, che sperpera, che ha le mani bucate, alla fine è proprio lui. Mettiamo a confronto adesso, prima di iniziare a, così, ad entrare nel cuore di questo giovanotto, anche lui figlio di questo padre, di riassumere queste due figure. Questi due figli, pur essendo all'opposto, sono molto simili, anche se, ripeto, sono all'opposto. Il primo, ad esempio, è una visione della vita improntata sul piacere. Gli piace vivere, gli piace divertirsi, per cui il motivo della sua ribellione è: voglio vivere una vita divertendomi, sballandomi. Okay. All'opposto, questo secondo figlio ha una visione della vita impostata sul dovere e sul lavoro. Non a caso ci viene presentato anche in questa parabola come colui che torna dal lavoro nei campi. La vita è fatica, la vita è dovere. Comunque in entrambi i casi ce l'hanno sul padre, perché il motivo della fatica e del dovere viene attribuito al padre. E l'impossibilità a divertirsi, a provare piacere, anche dall'altro, viene attribuita sempre a suo padre. Il primo sceglie la strategia della libertà, il secondo sceglie la strategia del rimanere a casa per dovere, sperando in cuor suo, non lo dice ma lo si capisce, che il padre, anche lui come figlio più giovane, presto creperà. E quindi tutto quello che ha il padre sarà suo. E in cuor suo si dirà anche: speriamo che l'altro se ne stia via di casa, quindi anche tutto quello che eventualmente sarebbe stato ancora da mancare di restituire all'altro, me lo tengo io. Si sta meritando con la fatica i soldi, né più né meno. Servo uno, servo l'altro. Abbiamo lasciato ieri sera il padre nel pieno di una festa. Gioia, gioia grande. Ieri pomeriggio, avevo lasciato il padre nel pieno della festa, come non ci siamo arrivati, però la sera sì ci siamo arrivati. È lì che si diverte e parla miseria. Un servo gli va a dire: guarda che c'è fuori l'altro tuo figlio che non vuol sapere di entrare. È proprio un destino, che questo padre non riesca a stare in casa nella festa. Però è anche la descrizione che Dio ama avere su di sé. Come dire, finché ce n'è uno solo, ricordatevi anche la parabola della pecora perduta che è subito prima, finché uno solo di miei figli non entra, io resterò fuori. Io resterò fuori a convincerlo. Io resterò fuori aspettando, sperando, tutti i verbi che abbiamo utilizzato in riferimento al Padre, che lui si converta e decida di entrare. Restare fuori, non volere entrare alla festa. Questo figlio ritorna dai campi, come tutte le sere, stanco, morto, però quel giorno, sente musica e danze. Mamma mia, che cosa è successo? Gli avrà dato di volta il cervello a mio padre. Vuoi vedere che la fine è davvero vicina? Va a finire che lo metto sotto tutore e quindi mi prendo tutto io. Perché? Perché questo padre, che è Dio, nell'immagine del figlio, non conosce la festa e la gioia. Dio è una persona seria. Dio è una persona severa. Dio è un padre corrucciato, se non arrabbiato, dispiaciuto, sofferente, perché sulla terra c'è sempre qualche cosa che non va. Quindi questo giovanotto non è abituato a concepire che questo padre possa far festa, che gli piace la musica, che gli piace la danza. Questo figlio. E noi? Ricordate, siamo sempre all'interno del recupero di un'immagine il più possibile fedele al Padre come ce l'ha trasmessa Gesù. E anche questa immagine di Dio fedele che non ama la gioia, la festa, è contraria alla verità di Dio. Vi ricordate di Gesù, veniva detto, tu sei un peone, perché piace divertirsi. Anche di Gesù, tale il figlio, tale il padre. Chi vede, vede il padre. Ecco, questo torna in casa, poi sente tutta questa musica, invia il servo e s'arrabbia nero. S'arrabbia, si infuria. Lo sfogo del figlio dal cuore lontano, proviamo a considerarlo, e vorrei farne una lettura particolare, perché vedete, siamo riusciti a capire la logica del padre, se siamo riusciti a capire anche un po' le gesta del figlio minore, questo qui corre il rischio di fare una figura meschina e corriamo il rischio di allontanarlo talmente da noi che non riusciamo a cogliere in lui nessun tratto del nostro comportamento. Eppure è molto vicino. Vedremo che per certi versi ha una sua logica, però una logica a secondo di come è fatto il nostro cuore umano. Si arrabbiò. Questo figlio non prova giusto che ci sia questa festa. È sbagliatissimo. E si mette a riproverare il padre. Vedete, ha un precedente, sembra di sentire, non so se avete ascoltato ancora, la storia del profeta Giona, quello della balena. Noi ricordiamo solo la balena. Ma perché era finita in pancia la balena? Perché il Signore gli aveva detto, vai a Ninive, che era una città grandissima, e mettiti a predicare la conversione. Giona, diremmo noi, ha fatto orecchia da mercante ed è andato dalla parte opposta di dove lo mandava il Signore. Pancia la balena, e ritorna e viene scaricato di nuovo sulla spiaggia di Ninive. Contro voglia questo Giona si comincia a percorrere la città, però augurandosi in cuor suo, fetente, che nessuno si converta, così se la sarebbe goduto un mondo a vedere quella città bruciata. Per sua sfortuna, si convertono tutti, anche gli animali, ci dice la Bibbia, si convertono. Allora voi immaginate, Giona contento, ma che ferito nell'orgoglio, arrabbiato nero, rimane lì imbronciato sotto il sole cocente. Gli sta fondendo il cervello, oltre che per la rabbia, per il calore del sole, trova una pianta di ricino e si mette sotto all'ombra. La pianta si secca parole che vengono fuori da questo giorno non ne avete neanche un'idea. Lui comincia a dire nei confronti di Dio: io sono arrabbiato. Magari usava magari parole anche più colorite, sapete, ci sono anche nella lingua ebraica. Perché io so che tu sei un Dio clemente, longanime, che vuol dire nel cuore grande, e di grande amore. Sei un Dio che ti lasci impietosire. Ecco, te l'ho dette proprio tutte, perché ce l'ho proprio qua. Pensate, dice le cose belle di Dio come fossero un'accusa. Uè, ma che razza di Dio sei? Ascolta me, dovevi metterli tutti arrosto, bruciati tutti, come hai fatto quella volta a Sodoma e Gomorra, e premiare chi? Noi che siamo i buoni, coloro che ti siamo fedeli. Qual è il premio dei buoni? Godere nel vedere i giusti e i cattivi arrostiti. Questo è il premio dei buoni, vero? Ho calcato la mano, l'ho resa quasi una barzelletta. Però, se ascoltiamo, i nostri giorni sono poco diffusi, della verità. Però a volte capita nel infilarsi in certe predicazioni o di ascoltare qualche emittente radiofonica dove le persone vengono mandate all'inferno. Non si parla dell'esistenza dell'inferno, cosa? Ma vengono mandate abbondantemente all'inferno, ma per la miseria. Gesù Cristo, Dio, è venuto per cavarci fuori, per toglierci dall'inferno, non per spedirci tutti lì dentro. Eppure certi modi di presentare la fede sembrano proprio questi. E abbiamo i giusti, i buoni, che si indignano magari perché quell'altro se l'è goduta e non è andato all'inferno. Siamo, non cominciamo o non cominciamo a scoprire qualche frammento del carattere, del pensiero e del cuore di questo fratello maggiore, sa sabbia. Non volle entrare, non vuole, cocciuto è, non vuole entrare in casa. Dentro questa frase c'è molto di più che la cocciutaggine di questo giovane. C'è quello che emerge in altre parabole raccontate da Gesù. Quando il re fa una festa, manda a chiamare gli invitati, però tanti per una serie di motivi non vogliono andare alla festa. Ricordate? Ci sono queste parabole. Non vuole entrare. Ecco il motivo ultimo perché il giusto, cosiddetto giusto, si condanna. Perché lui non vuole entrare. Quindi non dipende più da Dio. Dio, dicevamo, ti lascia libero. Spera, ti aspetta, fa di tutto, ma se tu non vuoi, non c'è santo che tenga. Tu non entri. Questo non volere entrare significa non entrare in quella famosa sala del banchetto del Padre che ritroviamo utilizzata da Gesù in altre sue parabole, in altre sue storie. Banchetto, comunione di vita, tutto quello che dicevamo anche del figlio minore. Pensate, mentre il figlio minore torna a casa con i propri piedi da sé, ritorna, e alla fine il padre esce per incontrarlo, per questo figlio maggiore deve uscire il padre per riportarlo indietro. Deve uscire. Costringe il padre lui ad uscire, perché altrimenti lui non vuole. Anche in questo lo troviamo all'opposto di quello che è suo fratello, ma che lui non chiama assolutamente con il nome di fratello. È interessante, tra l'altro, ve l'avevo accennato, che mentre la parola padre ricorre in questa parabola 12 volte, mai una sola volta questa parolina viene pronunciata dal figlio maggiore. Come pure mai chiamerà fratello l'altro, ma lo chiamerà il tuo figlio. quindi nega ogni forma di parentela. La cosa molto bella che apre il cuore, che ci stupisce, è la strategia, diciamo questa parola, il metodo, lo stile che utilizza il padre per convertire, tentare di convertire questo suo figlio. È molto, molto, molto commovente. Fuori esce anche lui, immaginiamoli, ad un certo punto, mentre si sentono gli echi della festa, seduti all'imbrunire al tramonto, fino imbronciato il padre che gli si siede lì accanto. Non dice niente, ascolta. Ascoltiamo anche noi dunque lo sfogo, le parole dure di questo figlio arrabbiato. Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio, quindi non tuo mio fratello, che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Dice delle cose giuste, giustissimo tutto quello che dice, ma lo dice con una grandissima amarezza, sofferenza. Qui viene fuori l'odio, il risentimento, il rancore che lui covava dentro da tanto tempo nei confronti del fratello. Non riesce più a contenerlo e comincia a parlare. Non ha più nessun freno e butta fuori questo male, questo veleno. Tuo figlio, quanto distacco tradiscono queste parole, questo sfogo del figlio maggiore. Non ne vuole sapere del fratello, non ne voleva sapere prima e ora non ne vuole sapere di avere un padre così, di avere un padre con questo atteggiamento. Fin dall'inizio non condivideva questo atteggiamento magari debole del padre, figurarsi adesso, come dire, la misura raggiunge il culmine. L'ultima goccia che fa traboccare la brocca. Tutto è troppo per lui adesso. La tua bontà, padre, è troppo. Tra parentesi. Ma ti rendi conto che questo modo di essere buono, questa tua bontà, potrebbe essere scambiata per debolezza, per fesseria, ti fa un fesso. Questa festa è troppo, è assurda. Attenzione, non troppo è assurda, questa festa è uno schiaffo che lui percepisce rivolto a sé. Mettetevi nei panni di questo giovane e capite le sue ragioni, le capiamo. È uno schiaffo. Il dissenso covato per tanto tempo si trasforma sempre più in livore, rabbia. Rimanere a casa, accanto al padre, qui ho cercato di entrare, una lettura che faccio personalmente, ma non so se è così lontana dalla realtà quello che magari traspare lì. Rimanere a casa, accanto al padre, ha significato per questo giovane mantenere una condotta irreprensibile, sacrificarsi, rinunciare a vivere, rinunciare a farsi una vita sua. Attenzione. Ora tutto questo non lo vede riconosciuto. Si sente tradito da suo papà e gli dà fastidio essere amato da un padre che ama il fratello così. Non riesce a capire, e non riuscire a capire l'atteggiamento del padre è causa di ulteriore sofferenza, frustrazione. È tutto così logico, assurdo. Quindi cerchiamo di capire perché sta soffrendo questo giovane. Un altro passaggio: si sente messo improvvisamente sotto accusa. Ho sbagliato. Ha l'impressione che tutto quello che ha fatto, le sue fatiche, i suoi sforzi, le sue rinunce, le sue conquiste, tutto questo di colpo non sia servito a nulla. Attenzione, ha costruito se stesso, la propria sicurezza personale, la propria identità, la propria autostima sul fare, sul lavoro, anziché sull'essere. Ed è diventato schiavo dell'efficienza, della morale dell'efficienza. Perché è finito lì dentro? Io sono primogenito, per cui cerco di prendere qualcosa anche da me. Dopo ho studiato in psicologia, quindi so anche questo. Generalmente i figli primogeniti, nei confronti di chi viene dopo, sono più insicuri dentro, anche se davanti dimostrano una grande sicurezza. Sono più insicuri e vogliono trovare conferma in ciò che sanno fare bene. Quindi vogliono dimostrare sempre ai propri genitori che quello che fanno, fanno bene, per cui non cercano mai tu sei buono, ma tu sei stato bravo a fare questo. Non si fidano quasi dei complimenti. E questo è il primogenito. Ecco perché fare. Cercava l'attenzione di far piacere al padre lavorando come un pazzo. Ha fatto di tutto per attirare su di sé l'attenzione e l'amore del padre. Perché lui è fedele, l'altro è ribelle, lui giudizioso, l'altro capriccioso, lui responsabile, l'altro volubile e irragionevole. In cuor suo ha voluto dimostrargli che è il contrario del fratello minore, che è la causa del dispiacere del padre. Io sono il figlio di cui tu puoi andare fiero, papà, del quale sentirti orgoglioso. Possiamo andare avanti ancora. Si era accorto che il padre soffriva tanto dell'uscita di casa del fratello minore. Ha voluto forse col suo modo di fare colmare questo vuoto che si è aperto nel cuore di suo padre. Percorrendo questa strada vediamo che questi atteggiamenti non sono più così assurdi, potrebbero essere anche giustificati per certi versi, dettati anche da buona volontà, da buone intenzioni, non da cattiveria, da egoismo. Ma così facendo, alla fin fine, questo giovane tradisce alcuni punti di fragilità, è geloso ed è invidioso di suo fratello. E queste sono alcune espressioni del peccato. Comunque la sostanza è questa: il mondo gli crolla addosso. Ha sbagliato, ho sbagliato tutto, ciò per cui ho lavorato sta crollando, io sono un fallito. Lo rivediamo nelle stesse condizioni del fratello minore. Ha fallito tutto sprecando i beni del padre, ha fallito tutto sprecando la propria vita e i beni che il padre gli ha dato perché li aveva divisi in maniera eguale. L'atteggiamento di suo padre lo scombussola, lo mette tremendamente in crisi, rabbia, tanta rabbia mista a lacrime di amarissima delusione, perché sono convinto che è talmente forte che questo giovanotto si mette anche a piangere. Voglia di battere i pugni, di picchiarli addosso a un padre così, un padre che gli ha rovinato tutto, tutto per cui ha faticosamente lavorato. Attenzione adesso, questo sfogo cade addosso a Dio, sta ascoltando, ha compassione, lo sta consolando, perché questo giovanotto è anche lui un paese lontano a questo punto, nel freddo della sua rabbia, tanto lontano quanto quello del figlio minore. Questo padre torna a sperare per lui, ad attenderlo, tutto quello che abbiamo enumerato delle caratteristiche del suo amore per il figlio minore, torna a ripeterlo pari pari per lui. Prendiamo un'altra affermazione durissima. Questo tuo figlio ha divorato i tuoi averi con le prostitute. Non è solo un'affermazione, un'accusa che questo fratello rivolge nei confronti dell'altro fratello, indirizzandolo al padre. No, no, no. C'è qualcosa di più qui. Cos'è la prostituzione? Comprarsi i favori, gli amori di un'altra persona attraverso i soldi. Questa, detta in maniera molto semplice, questo è. Vi ricordate quante volte il popolo di Israele viene paragonato a una prostituta nei confronti, sotteggiamento a una prostituta perché cerca di prendere i favori degli altri dei e abbandona Dio. Andiamo ancora più avanti. La prostituzione, il peccato di prostituzione, cioè il meretricio comprarsi questo favore, è il peccato di tutte le religioni. È il peccato di coloro che vogliono comprarsi l'amore e i favori di Dio. Come? O con i sacrifici o con le opere buone. Ecco che arriviamo alla radice del peccato di questo giovanotto, proprio sondando, radiografando anche le parole, le accuse che lui muove verso un altro. Ecco snidata la vera perversione. Qui c'è la falsa immagine di Dio che dobbiamo comprare e meritare il suo amore. Ancora oggi lo diciamo molto spesso. Fratello, sorella, ti rendi conto? Se c'è questo pensiero dentro il tuo cuore, tu non devi meritarti l'amore dei tuoi genitori. I tuoi genitori ti amano, ti vogliono bene perché tu sei tu. Punto e basta. L'amore o è gratuito o non c'è affatto. Conseguenza? Tu non sei chiamato a meritarti l'amore di Dio, che è tuo padre. Qui non diciamo non devi fare le opere buone, ma un conto è fare le opere buone per pagare in opere i favori che pretende dal Signore, e un'altra è fare le opere buone perché Lui è buono. E tu, che vuoi essere figlio di quel padre, non puoi che essere buono allo stesso modo. Quindi una cosa è fare le opere buone per amore e un'altra è per meritarsi. Il cuore di questo giovane è lontano da Dio e non capisce purtroppo il cuore del padre. Ed ecco che il padre ci prova. Attenzione, mi dicevo, il padre ascolta, il padre consola, il padre ha compassione, ecco l'altra parola, la compassione che aveva verso il figlio, la compassione di Dio, per cui vediamo che ancora una volta questa parola è femminile nella Bibbia, questo padre veste i panni di una donna, di una madre, pazienza infinita. Primo atteggiamento nei confronti di questo figlio, allora, è proprio questo ascolto, questa compassione. Lascia che il figlio gli butti addosso tutto il veleno, tutta la rabbia che ha. E qui, anche qui, apro un'altra considerazione per me molto importante. È importantissimo che quando noi non capiamo, o anche a torto, non importa, perché quando noi ne siamo convinti siamo dalla parte della ragione, abbiamo qualcosa contro Dio, o siamo arrabbiati con Lui, non possiamo far finta di niente. Non possiamo, perché siamo uomini e donne di fede, accantonare, reprimere tutto e dire no, non posso avercela con Dio. Sembra quasi che venga a ritrattare qualche riflessione fatta il primo giorno. No. La Bibbia, soprattutto apriti i Salmi, i profeti, mostrano delle persone che davanti a Dio recriminano, baruffano, si sfogano, arrivano a maledire il giorno in cui il Signore li ha fatti nascere, il giorno in cui l'hanno incontrato. Geremia, il profeta, arrivano a dire questo a Dio in faccia. Una certa educazione forse ci ha portati, lo dico un po' in maniera delicata, ci ha portati, perché ci metto anch'io dentro, a rimanere sempre, come dire, delicati, e sembra che rimproverare il Signore sia una bestemmia. Qui, in questa parabola, ma non solo qui, il Signore ti mostra quanto è lecito invece sfogarsi, e vi dico anche perché. E lo sappiamo anche tra noi umanamente, lo verifichiamo se siamo capaci di ascoltare. Quando tu permetti a un figlio, a una persona, il fidanzato o la fidanzata, di buttare addosso tutto quello che di male, di velenoso cova dentro, cosa fai? Glielo fai buttare fuori. Finché il male rimane dentro, anche rimosso, continua ad agire. È simile a quei mali subdoli che ben conosciamo oggi, i tumori. Ti corrodono dentro, ti distruggono, rovinano comunque la tua relazione con Dio, perché sotto sotto, nel profondo del cuore, sai che non ti puoi fidare, perché hai queste sacche di non chiarito. E poi, Gesù Cristo stesso viene detto, io sono venuto per prendere su di me il male e i peccati del mondo. Questa non è una novità, l'avete sentito, vero? Ma non lo dice così per poesia, per figura. Sono venuto a prendere su di me anche tutta la vostra rabbia, perché Gesù è l'unico che, assumendola e crocifiggendola sul proprio corpo, la morte compresa, la distrugge. A me piace moltissimo la scena finale del film The Passion, dove vedete il Signore crocifisso, poi si alza la telecamera, raggiunge verso il cielo, c'è la goccia che è il pianto del Padre che scende, però in questo cerchio vedi il diavolo che si dispera, il diavolo che è segno del male e della morte. Fino a poco prima era lì che scrutava tutti, convinto di sopraffare Dio. Gesù ha vinto il potere del male, ha vinto il potere della morte, per cui lui può accogliere, Gesù, e dico il Padre adesso, può accogliere gli sfoghi di tutti noi e ci dice liberati e buttalo addosso a me, perché io lo distruggo. E una volta che ti sei svuotato da questo, ti riempirai di bene. È la strategia utilizzata da questo Padre formidabile e incredibile. Mai interrompe il figlio, mai si giustifica, però appena risponde, vi accorgerete subito, poche parole, non entra in merito a tutto quello che il figlio ha buttato fuori, perché sono parole assurde, sono parole che nascono da un'emotività infranta, da una logica che non capisce, non può stare a spiegare passo passo il perché logico. Voi come donne forse lo capite meglio, noi maschi, davanti a un problema cerchiamo la logica e mai riusciamo a capire che problema forse è sotto nel cuore. E rispondendo alla logica non risolviamo mai niente. Vai sotto e vai alla radice, rilascia, butta fuori tutto. Quindi tutta questa sporcizia cade addosso al Padre, Gesù Cristo, croce, buttala addosso a me. Ecco dunque che comincia a rispondere la prima parola, figlio, figlio. Ricordate, il figlio non lo chiama padre. Il figlio può rifiutare il padre, questo padre non rifiuta il figlio. Quindi una parola carica di amore. Adesso trasferitevi nei panni del padre, oppure rimanete anche nei panni del figlio, però sentendo come sono calde, confortevoli queste parole. Figlio, tu sei sempre con me. Tutto ciò che è mio è tuo. Questo figlio aveva dei bisogni. Il padre li coglie. Cercava l'attenzione del padre, primogenito, insicuro. Era in competizione con il figlio più piccolino, il coccolino di casa. Figlio, tu sei sempre con me. È una dichiarazione di affetto formidabile. Quindi risponde di prima al cuore del figlio che credeva di non essere amato. Tu, tu. E attenzione che Gesù si prende molta cura tanto per i pubblicani quanto per i farisei. Non vuole salvare gli uni senza gli altri. Tu sei sempre con me, cuore del figlio. E lascia che queste parole, come una medicina, comincino a scendere e a fare il loro effetto. Ecco quella bella espressione di Isaia, pioggia, neve, la parola di Dio che scende, comincia a irrigare, far germogliare qualcosa di nuovo. Poi, tutto ciò che è mio è tuo. Risponde al bisogno di stima. L'altra carenza, l'altra voragine che questo figlio ha dentro di sé. Tutto ciò che è mio è tuo. Pensa quanto io mi fido profondamente di te. E questo padre gli parla davvero con il cuore in mano. Questo padre che è Dio gli apre il cuore e non ha paura di soffrire per queste parole, perché le parole buttategli addosso facciano rinascere un figlio. Questo fratello, tuo fratello, e anche qui come lo chiama figlio, ripropone il figlio minore come tuo fratello. Riallaccia i legami infranti, le relazioni che sono state rotte. Era morto ed è tornato in vita. Era perduto, è stato ritrovato, bisogna che facciamo festa. Però qui glielo spiega, ma io e te facciamo, non io faccio festa. Bisogna che io e te insieme facciamo festa. Tutto ciò che è mio è tuo, ti rendi conto, figlio? Dunque, anche l'ansia, la speranza, l'attesa mia doveva essere tua. E ora la mia gioia deve diventare la tua, perché si tratta di tuo fratello. E un fratello non può rimanere indifferente davanti al fratello minore che se ne va. Tu volevi stare con me, consolarmi? Buonissima l'intenzione, sbagliato il modo. Dovevi soffrire con me e adesso riusciresti a gioire con me. Gli sta spiegando come diventare fratello. Gli sta spiegando anche come diventare figlio suo. Perché vedete, in tutta la Sacra Scrittura, quando si parla di figlio, non si servisce solo quella persona il cui sangue del padre scorre nelle vene, ma il figlio è colui che continua ciò che il padre ha fatto, come il padre lo fa. Ecco perché siate santi, perfetti, misericordiosi come il padre, è la condizione per diventare figli. Dunque, il tuo figlio, il padre oppone ora il tuo fratello, perché non è solo mio figlio, ma proprio perché mio figlio è tuo fratello. Epilogo, chiudiamo, vi lascio con un pensiero, pensiero 2. La parabola finisce qui. Però vedete, abbiamo presentato i due figli come due estremi, vale a dire che in mezzo a questi due estremi ci può essere una gradazione fortissima di altre possibilità, quasi che il Signore dicesse: in mezzo ci state tutti voi, tutti, da una parte e dall'altra. Ci dice, non ci dice neppure come va a finire, non ci dice neppure come continua la vita del figlio minore tornato in casa. E anche qui interessante, ogni volta che le parabole vengono lasciate aperte sembra dirci: attenzione, la finale non è stata scritta, ma la finale la dovrai scrivere tu che ascolti con la tua vita, se hai capito chi è davvero tuo padre. Allora, se tu ti riconosci in uno di questi figli o dentro questo spazio d'azione dei figli, la finale la scriverai tu, la tua persona, il tuo modo di esistere diventerà il Vangelo. E un altro, se questa parabola ti ha toccato il cuore, ti ha commosso, attenzione, sappi che è solo una parabola. Sembra che voglia spuntare tutto, no? La realtà è molto più grande. Perché nella realtà il figlio maggiore non è rimasto in casa. Nella realtà il figlio ha fatto sua fino in fondo la passione, la commozione del padre, e ha detto un giorno: padre, lascia che io vada a recuperare mio fratello in quel paese lontano. E allora sì, il fratello sono io, tu, tutti voi. E per recuperarci, sapete cosa e quanto gli siamo costati al figlio e al padre? Allora, se ti commuove la parabola, la realtà ti dovrebbe perlomeno sconvolgere. Non ti può lasciare indifferente. Voglio essere allora io il fratello maggiore come lo è stato Gesù? Lo voglio essere. Voglio essere figlio di questo padre, come mi immagino che questi figli continueranno ad essere. Un'altra considerazione conclusiva. Noi siamo soliti credere che Dio è nostro padre e sentiamo sulla carne che abbiamo un padre in carne ed ossa. Allora, il vero padre per noi è quello che ci ha generato qui su questa terra. Dio è padre, tra virgolette. Dio è padre a livello spirituale, è un padre per modo di dire, come dire, è un'immagine. se tu capisci fino in fondo questa parabola, devi capovolgere questa visione. Ma non devi, non potrai a meno fare a meno di capovolgerla. Pensate a Francesco d'Assisi, che ha rinunciato a quell'altro padre per quello reale. E capovolgendola vedrai che il vero padre è uno solo. E ce lo dice Gesù, il padre vostro è uno solo. Quello è il vero padre. Tutti i papà che sono presenti qui o che sono a casa non sono altro che l'immagine pallida, pallidissima di questa paternità. Cambia quindi il concetto di ciò che è reale e vero. Quello è vero e reale, tutto il resto, e parlo anche di madri a questo punto, visto che questo padre è anche madre, a fatica riescono ad avvicinarsi a lui. E noi diciamo, tra virgolette, attenzione, noi diamo tanto peso alla generazione fisica. Bene, ti dico, fratello, sorella, Gesù non è morto spiritualmente per te. Gesù ha versato tutto il suo sangue e ha dato tutto se stesso, la sua carne e il suo corpo, perché tu tornassi ad essere figlio. Questo gesto si obbliga a togliere le virgolette dalla parola padre e a capire allora che siamo stati rigenerati, ricreati a caro prezzo, carissimo prezzo di Dio stesso. Tuo fratello. Allora, quando noi come cristiani veniamo qui in parrocchia e ci chiamiamo fratelli, sorelle, per modo di dire, tra virgolette, spirituali, non sono i fratelli carnali, quelli che il padre e la madre mi hanno dato. Stesso discorso. Quel fratello, quella sorella, sono tuo fratello e tua sorella. E come tu hai dovuto convertirti e togliere tutti i pregiudizi dall'immagine di Dio che ti eri creato, così ti verrà chiesto di privarti di tutti i giudizi, pregiudizi, stereotipi, schemi con cui guardi tuo fratello e tua sorella e accoglierlo per quello che è, fratello conquistato e generato da quella stessa carne e sangue. Per cui, se Dio è padre, per modo di dire, anche l'Eucaristia e tutto il resto diventa Eucaristia, per modo di dire, tra virgolette, capite le conseguenze? Questa è la realtà. Alla fine di questa parabola, dunque, possiamo solo far proprie le parole di Giovanni, l'Apostolo, che dice: quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio. E lo siamo realmente, dice lui lo dice, realmente, perché si rendeva conto che anche allora qualcuno ci giocava un po' su sulla paternità spirituale. Carissimi, noi adesso siamo figli di Dio, voi siete da Dio figlioli. Vuole convincerci di questo. Dio è davvero, realmente tuo padre. Tu sei davvero, realmente suo figlio, sua figlia. La scoperta di Dio padre, mi raccontava Chiara, una giovane, proprio 2 settimane fa ha emesso i voti dopo il noviziato ad Assisi tra le suore. La scoperta di Dio Padre mi ha fatto passare dal considerarmi la donna che bagnava e lavava i piedi di Gesù con le sue lacrime e li asciugava con i suoi capelli, e questo mi sembrava già una cosa grande e sublime, mi ha fatto passare all'Apostolo Giovanni, che posa teneramente il suo capo sul cuore di Gesù, da serva a figlia. È cambiato anche il mio modo di concepire la mia vita. con Dio Padre, la mia di vita, è diventata una storia da scoprire e da realizzare. Prima era un'esistenza da conquistare e in cui lottare, e dei progetti da perseguire, facendo riferimento alle sole mie forze. Prima ascoltavo solo quello che mi veniva dal cuore, dalla pancia, quello che voleva Chiara. Continuavo a fidarmi, ma sceglievo io. Mi sentivo terribilmente sola, in una scelta solo mia. Volevo cambiare la mia vita, ma a modo mio, e non riuscivo a scegliere. Mi trovavo con tanta angoscia dentro e un grande senso di fallimento. Ora non sono sola. Sto scegliendo qualcosa che è preparato per me. Ora sono convinta che Dio Padre vuole la mia felicità e quindi la mia vocazione. Vuoi imparare ad essere figlio, figlia? Segui Gesù. Visto che non... l'altra volta ci vedremo, vi sarete accorti che nel foglietto che vi ho lasciati, a me piacerebbe perché non ho altro modo per condividere, non ci sono spazi, no? Qui ho parlato sempre solo io, adesso ascolteremo lui, però vi ho lasciato la mia mail o il mio indirizzo. Se avete tempo o volete scrivermi, soprattutto in merito all'ultima domanda che vi ho lasciato sul foglietto, mi farebbe piacere, ecco tutto qua. Non è un obbligo, però se volete, ve ne sarò molto grato. Io potrò rispondervi però solo dopo Pasqua, perché terminato qui andremo a Trieste per una quindicina di giorni. Per cui vi chiedo anche la vostra preghiera per me e tutti gli altri frati e suore, saremo i 24 lì, insomma, ad animare una missione parrocchiale. Bene, allora, per chi non avesse preso l'immagine del volto, qui la può trovare. Dopo, se qualcuno desidera averne una copia a formato più grande, vi abbiamo portato quelle che abbiamo, le trovate sopra l'altare.
Non voglio rovinare il clima che ha creato Padre Gianni, però l'ultimo giorno mi sembra doveroso ringraziarlo veramente per questo cammino, per questo itinerario che ci ha fatto fare. Credo che è stata una grande seminagione che piano piano, un po' alla volta, sicuramente questo seme germoglierà e darà frutti buoni. Allora lo ringrazio proprio di cuore, ecco, lo ringraziamo proprio, vero? Lo facciamo. Adesso facciamo entrare anche i ragazzi della prima e seconda media che scalpitano perché vogliono venire in chiesa e poi iniziamo appunto l'adorazione.